12:16, torniamo in voce dai microfoni di Radio Ontarossa. L'altro capo del telefono, una redattrice di questa radio, ma in questo caso corrispondente di Geronima, che è insomma un comitato di genitori e genitrici di bambini e bambine dei nidi e delle materne di Roma. Ciao.
Ciao, buongiorno a tutti voi, agli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. Cogliamo diciamo di nuovo l'occasione per continuare a parlare della vicenda che sta riguardando diciamo i nidi e le materne di Roma Capitale, perché come saprete lunedì scorso la giunta comunale ha sottoscritto ha approvato una delibera che praticamente riorganizza il servizio educativo sia nei nidi che nelle materne, accogliendo una preintesa che era stata firmata con i sindacati confederali e con un sindacato di categoria che è il CSA la settimana precedente. Questa decisione, questa delibera arriva dopo un anno di tira e molla, diciamo così, tra il comune e le rappresentanze sindacali, ma anche ovviamente le educatrici stesse, che anche attraverso i sindacati di base, anzi direi soprattutto con i sindacati di base, si sono mobilitate contro l'approvazione del contratto unilaterale che riguarda tutte le categorie che lavorano alle dipendenze del comune, tra cui ovviamente anche le educatrici, e che sostanzialmente modificava in maniera peggiorativa il servizio dei nidi e delle materne e ovviamente il lavoro nei nidi e nelle materne. Questo passaggio che c'è stato lunedì è un passaggio ancora tutto in divenire, perché è stata approvata una modifica a livello organizzativo che si basa sostanzialmente su tre punti fondamentali. Quindi verrà ripristinata, cosa che invece l'atto unilaterale aveva eliminato, la sostituzione della prima assenza delle educatrici. Prima si pensava che si sarebbe potuto sostituire, quindi chiamare una supplente, solo a partire dalla seconda assenza. Adesso invece si ritorna un po' alla situazione precedente. Poi un altro elemento che è stato accolto diciamo di questa preintesa è il fatto che si chiama un'ulteriore persona, un'ulteriore supplente, se ci si rende conto alle 9:30 di mattina. Questo riguarda per i nidi, ci sono il 75% dei bambini o delle bambine iscritte presenti, quindi diciamo praticamente la prima ora, come succede anche adesso, le educatrici la passeranno a contare i bambini per vedere se il 75% è presente.
Ma quindi scusa, nella prima ora invece non è stato rafforzato il servizio? Nell'ora dell'accoglienza?
No, perché il discorso che viene fatto è che si riallaccia tra l'altro a una legge che era stata approvata dalla Polverini, è che viene mantenuto un rapporto frontale educatrici-bambini di 1:7. Questa legge era stata derogata poi da un accordo sindacale che lo abbassava a 1:6. Per questo dicevo in divenire, perché in realtà tutto questo, che comunque è una cosa positiva perché l'accordo unilaterale in questo modo viene in qualche modo bloccato, però non sappiamo quali sono le ricadute che avrà questo nuovo rapporto, che comunque è peggiorativo diciamo rispetto alla situazione precedente, avrà sull'organico delle scuole. Perché io stamattina ho parlato con le educatrici, con le mie educatrici, cioè con quelle di mio figlio, e dicevano che loro ancora non sanno su quale base verrà calcolato, se sui bambini e le bambine presenti, se su quelli iscritti, se sul totale dei bambini, questo rapporto di 1:7 non è molto chiaro. Quindi già questo è un dato importante. Il secondo dato importantissimo è che comunque non è ancora stata determinata la trattativa per il cosiddetto salario accessorio, che era poi l'elemento centrale diciamo della contestazione diciamo ai dipendenti comunali.
Sì, a tutti i dipendenti capitolini sostanzialmente, esatto. A cui una parte di salario era stata con un accordo sindacale precedente di fatto trasferita a questa voce salario accessorio, perché altrimenti sembrano soldi in più, ma in realtà insomma fanno parte della busta paga, di stipendi nemmeno altissimi, ecco.
Esatto, fa una parte della busta paga. Adesso il Ministero delle Finanze ha detto che il modo in cui era stato, diciamo, imputato il salario accessorio non era corretto, lo si vuole vincolare alla produttività. Ora è chiaro che ci sono categorie lavorative, ma in generale, diciamo, chi fa un servizio pubblico è difficile quantificare in maniera oggettiva cosa è produttiva e cosa non lo è. Immaginiamoci per un'educatrice che cosa vuol dire essere produttiva.
Ma forse non è produttivo, non è produttiva la scuola, non è produttivo gli asili, non sono produttivi gli ospedali, insomma danno altri come dire beni alla comunità.
Esatto, quindi questo è un dato fondamentale, che è un dato poi prettamente, diciamo, politico, decisionale, non ha nulla a che vedere, diciamo così, con le decisioni tecniche. Allora, su questo poi bisognerà vedere che cosa succederà adesso con diciamo, la trattativa finale che dovrà chiudere questa partita del salario accessorio, ma soprattutto bisogna vedere come poi queste nuove, diciamo, questo nuovo modello organizzativo che viene fuori dalla delibera di lunedì si può allineare con le indicazioni che invece sono scritte, quelle nero su bianco, nel bilancio previsionale del 2015 del Comune di Roma, che ha già previsto, quindi ormai è cosa, diciamo, decisa, messa in atto, un taglio per quest'anno di 2,4 milioni sulla voce personale degli asili. Allora, io ho la mia paura, la nostra paura, la paura anche di molte educatrici che non erano neanche d'accordo con la firma della trattativa, è che questo, diciamo, come di questo delibera che sembra molto positiva, in realtà prepara il terreno per una giustificazione politica, per dire: guardate, noi ci abbiamo provato a venirvi incontro, non ci riusciamo perché abbiamo il vincolo di bilancio, quindi a settembre ripartiamo con quello che succedeva, con quello che era la situazione precedente. Questo è il nostro timore, quindi chiaramente bisognerà stare molto attenti, perché appunto luglio si avvicina, agosto si avvicina, poi l'attenzione cala e le cose vengono fatte nel momento più opportuno, non per noi, ma appunto ma per chi poi prende le decisioni su questo.
Quindi, insomma, una sostanza rimane che in una città, quella di Roma, in cui, insomma, asili sia materne che nidi non sono sicuramente sufficienti per, insomma, il bisogno dei bambini e delle bambine, si taglia ancora in maniera consistente.
Esatto. No, tra l'altro senza neanche immaginare, siccome chiaramente poi c'è anche un problema, diciamo, di consenso, no? A voce, se voi guardate anche, se uno guarda anche in giro per Roma, ci sono tutti questi cartelloni pubblicitari che parlano di un aumento dei posti in asili nido, sovvenzioni eccetera eccetera alle famiglie. In realtà questo non è vero, per due ragioni. Primo, perché alla regione è in approvazione, insomma in commissione, una legge regionale che, quando la si legge, insomma, io ho letto alcune cose, probabilmente non sia ancora il testo definitivo, perché appunto lo stanno discutendo, e quando lo si va a leggere si vede che in realtà il grosso degli asili che vorranno aprire, questo per indicazione della regione, apriranno ovviamente calcolando la necessità media, che non si capisce molto che cosa voglia dire. Prima cosa. Seconda cosa, l'aumento, diciamo, dei servizi alle donne e alle famiglie viene dato attraverso dei bonus che riguarderanno sia le donne, solo esclusivamente donne lavoratrici, perché altrimenti non si viene preso in considerazione, ma soprattutto la figura della Tagesmutter, che ci facevano notare anche le educatrici è un modo per
magari spiegalo, perché non tutti, sì, conoscono il termine.
Allora, la Tagesmutter è un termine penso tedesco, credo, che vuol dire mamma di giorno, quindi insomma, è significativo questo termine. Quindi è una persona che di solito segue un corso, diciamo, di formazione, spesso regionale, a volte anche fatto, diciamo, da cooperative private, antiformazione eccetera, e che può, se ha uno spazio adeguato, se ne è proprietaria, se ha messo in sicurezza, diciamo, lo spazio in cui riceve i bambini, ricevere un numero di bambini piccoli, diciamo, quindi dell'età del nido, e che appunto sopperisce, diciamo, ai servizi degli asili nido. Ora, In altri paesi, cioè nei paesi del nord Europa, è una figura che è stata anche istituzionalizzata, nel senso che per esempio in Francia è una, le donne che fanno questo lavoro sono molto spesso dipendenti comunali e municipali, quindi per esempio in alcune periferie, io conosco abbastanza bene la situazione di Parigi, in alcune periferie di Parigi ci sono addirittura dentro ciascun conglomerato di palazzi una persona che viene stipendiata e, come dire, tutelata anche sul piano, diciamo, contrattuale da un contratto con il municipio e che fornisce questo servizio. Quindi lo fa in maniera privata perché lo fa a casa sua, però senza quei vincoli, diciamo, legati agli spazi eccetera eccetera, ma lo fa con una contrattazione che è comunale, quindi come se fosse una dipendente comunale, e questo io credo che tuteli abbastanza le persone che fanno questo lavoro, oltre che le persone che poi decidono di mandare i propri figli in questo tipo di situazioni. In Italia credo che, non la conosco benissimo, ma credo che la situazione sia molto più complessa, perché appunto viene rimandato, diciamo, viene diventa un servizio privato. Le persone che svolgono questo lavoro lo svolgono in totale solitudine, quindi a me sembra più una misura per dire: guardate, abbiamo aumentato l'occupazione femminile su Roma e nel Lazio attraverso questo servizio, che ancora una volta è un servizio, è un lavoro di cura, di tutela eccetera eccetera, ma anziché, come dire, aumentare l'organico degli asili nido, perché ci sono persone che sono in grado di fare questo lavoro all'interno di un asilo, si preferisce rimandare, quindi ricaricare sul privato. Ecco, mi sembra una cosa abbastanza pericolosa da fare. Poi valuteremo, insomma, queste sono cose che secondo me riguardano anche un po' il dibattito nostro, diciamo, anche tra compagni, perché sono cose che poi fanno crescere servizi sempre più vicini al servizio pubblico, ma sempre più affidati poi alle scelte private, al mercato, perché bisognerà vedere poi questo servizio come viene gestito, chi decide il prezzo di un servizio del genere, quanto va effettivamente alla persona che lo svolge e quanto invece non va a un meccanismo, per esempio, di agenzia che organizza queste cose, non lo sappiamo, cioè, quindi è abbastanza delicata, secondo me. E appunto ci facevano notare le educatrici che un elemento che salta agli occhi di questa legge regionale, che tra l'altro si dovrà anche rivedere il rapporto frontale educatrici e maestre e bambini e bambine, sia le nidi che le materne, riguarda anche questo, quindi bisognerà leggersela bene, stare molto attenti e, se nel caso, anche organizzarsi per a un certo punto.
Senti, in questo fine d'anno scolastico ci sono altri appuntamenti per Geronimo, insomma, per chi comunque è attento a queste questioni?
Vorremmo riconvocare un appuntamento molto simile a quello che abbiamo fatto il 16 maggio scorso per il 13 giugno, perché stiamo avviando proprio un tavolo, come dire, un po' di studio, di con ricerca tra genitori, educatrici, funzionari, proprio che vorrebbero un po' rimettere mano questa volta dal basso al servizio, anche ridiscutere sui modelli educativi, che ormai è una discussione che non viene molto portata avanti. Tra l'altro non siamo i primi, perché esistono moltissimi comitati a Roma che già fanno questo lavoro, e l'idea è proprio di mettersi in rete, cioè di lavorare un po' come dire, insieme su questi temi. E poi noi avevamo in mente di organizzarci anche, di rincontrare un po' tutte le parti sociali che avevamo già incontrato, quindi i sindacati di base, le educatrici esterne, la CGL, che si sono organizzate, hanno fatto un gruppo che si chiama Arte Educazione, manifestando, diciamo, contro l'atto unilaterale, per riprendere un po' le fila, ma diciamo è un po' più difficile questo video perché si sta già adesso, insomma, abbassando l'attenzione, ma non abbandoneremo ovviamente la presa, perché insomma qui si rischia di tornare a settembre con una situazione disastrosa, con le rette che vengono aumentate, quindi si avvicina sempre più il costo del nido pubblico al prezzo del nido privato, quindi questo è tutto vantaggio del nido privato, perché il nido privato garantisce a parità, diciamo così, di costo per una famiglia, diciamo, media, che ha magari due stipendi eccetera eccetera, e un servizio più prolungato nel tempo, meno disagi, perché appunto le educatrici dei nidi privati non scioperano, fanno tutte queste cose che poi all'utente, diciamo, medio, fanno comodo, nel senso che magari chi non ha una consapevolezza, no, delle cose, preferisce tutelarsi in questo modo.
E mentre ci dicono insomma che ci si deve uniformare all'Europa e con questo ci massacrano, vedevo pochi giorni fa in una trasmissione televisiva un servizio proprio su materne e nidi in Germania. Un nido a Berlino costa 80 euro il mese e la materna è gratuita. Così, tanto per darci una prospettiva un po' più allargata, no, rispetto a un,
ora,
si tratta di un quinto di quello che si paga qui, più o meno.
Anche di paesi nuovi entrati, cioè di paesi come la Polonia, dove il nido è gratuito e soprattutto è universale, cioè nel senso è a prescindere dalla situazione economico-lavorativa dei genitori. Quindi anche se una donna e un uomo che sono genitori, che non sono lavoratori, che non sono impiegati al momento, possono usufruire del servizio. Mentre sappiamo purtroppo che a Roma, almeno su Roma io parlo, non è così. Quindi chi non lavora o è in cerca di lavoro è costretta, o è costretto, ma purtroppo sappiamo nel 90% dei casi è poi la mamma che rinuncia a andare al lavoro e a stare a casa. Quindi è inutile insomma che si riempiano la bocca con misure di sostegno alla, come dire, al lavoro femminile, eccetera, eccetera.
Tanto più
modo,
che insomma, diciamo, visto i costi dei nidi, se insomma una donna ha due bambini in età da nido, visto quali sono i salari dei lavori medi in Italia, forse risparmia stando a casa.
Sì, purtroppo sì, questo è un dato preoccupante. Dall'altro lato c'è anche un'idea di dire va bene, spingiamo per esempio le imprese ad aprire i nidi aziendali, ma anche lì quanto diventa poi il nido aziendale, sempre che l'impresa abbia l'idea di aprirlo e abbia la struttura per farlo, un elemento di ricatto anche per una donna lavoratrice che lavora per quella stessa impresa, perché potrebbe essere un modo per, come dire, ti do un servizio ma tu mi garantisci magari un orario maggiore, anche a livello di contrattazione diciamo più ampia, non solamente individuale. Sono tutte cose che se vengono tolte dal pubblico, che quantomeno diciamo a parole in linea ideale teorica dovrebbe garantire un po' tutti e tutte, soprattutto rimangono a livello privato, e nel privato c'è tutto, c'è il rapporto di forza con il padrone, che se non ce l'hai non vinci, c'è l'interesse comunque a fare profitto, e questo è un elemento centrale, e di conseguenza è pericolosissimo. Cioè non è solamente una battaglia, voglio dire, per difendere il nido pubblico, è proprio una battaglia sui servizi pubblici, che è sulla scuola, che è sulle biblioteche, sugli spazi di dopo scuola, sui servizi di assistenza alle persone, cioè tutto viene smantellato, e quindi è importante tenere insieme tutte queste cose per non perdere di vista l'orizzonte generale, no?
Certo. Senti, magari ne riparliamo insomma intorno a questa nuova assemblea che probabilmente organizzerete il 13 giugno.
Sì, perfetto. Poi nel frattempo ci risentiamo anche per altre cose, speriamo.
Certo. Intanto grazie e a presto.
Grazie a voi, un abbraccio e buona giornata.
Ciao.